questo pomeriggio dedicato sempre alla Torino, in particolare alla Torino ottocentesca. Riprendiamo un po' il filo del discorso che avevamo iniziato, aggiungiamo altri tasselli in questa lunga cavalcata storica e come vediamo il titolo, ecco, di questo pomeriggio è dedicato alle memorie e alla modernità nella Torino post-unitaria. Quindi ci muoveremo tra questi due poli, ossia la memoria, per meglio dire le memorie che la città di Torino ha dedicato ad alcune figure, e la modernità che proprio con l'Ottocento inizia a diventare sempre più forte. Spero che le luci vadano bene, che non, perché insomma, che si vedano, ecco, poi più che altro le fotografie. Allora, iniziamo come sempre con qualche piccola indicazione bibliografica. Allora, ecco, forse meglio ancora. Benissimo, qualche piccola indicazione bibliografica, chi avesse piacere di approfondire, insomma, le tematiche che andremo insieme ad analizzare, vi sottoporrei questi pochi titoli. Il primo in realtà è ben corposo perché si tratta di quella collana di tanti volumi, credo che qualcuno di voi la conosca, La storia di Torino, edita da Einaudi, tra l'altro in numerosi volumi, numerosi tomi, che parte in realtà dal 500 e va avanti, arriva fino al 1900. In particolare può essere interessante questo volume curato dal professor Levra dell'Università di Torino e tra l'altro anche riordinatore del Museo del Risorgimento, intitolato, vedete, Storia di Torino da capitale politica a capitale industriale, e analizza in particolare proprio il periodo dopo l'Unità d'Italia, vedete si spinge poi fino anche al 1900, dal 1864 al 1915, è un testo abbastanza corposo, però ecco, se vi capitasse insomma di dargli un'occhiata, sicuramente qualche elemento interessante, anzi più di uno, insomma, si può trarre. Il titolo del nostro incontro, come abbiamo visto, è dedicato alle memorie e alla modernità. Anticipo, giusto in modo molto concreto, molto semplificato, di quali memorie tratteremo, sia i monumenti sparsi nella città di Torino. Torino è una delle città in Italia più ricche di monumenti. Ce ne sono davvero moltissimi. Allora, insieme ho pensato di sottoporvi un piccolo campionario, vedremo anche perché ci sono così tanti monumenti, non è casuale. Allora, per chi volesse conoscere un po' di più le vicende storiche e anche artistiche degli importanti monumenti sparsi per Torino, abbiamo, ecco, due testi importanti. Uno è stato pubblicato nel 1978, quindi ha già qualche anno, ed è stato realizzato da vari autori, tra cui Marco Rosci, Barbara Cinelli, Maria Mimita Lamberti, una professoressa dell'Università di Torino di Storia dell'Arte Contemporanea, e si intitola Fantasmi di Bronzo. È già anche un titolo abbastanza interessante perché allude proprio ai numerosissimi monumenti, soprattutto in bronzo. Fantasmi perché li conosciamo poco, non sappiamo molto spesso, non so, chi siano i personaggi raffigurati, e come sottotitolo proprio Guida ai monumenti di Torino tra il 1808 e il 1937, quindi davvero gli estremi cronologici comprendono insomma tutto il XIX secolo e si spingono fino al XX. Sempre sui monumenti può essere interessante questo volume pubblicato nel 1993, a cui tra l'altro aveva partecipato anche il Comune di Torino con una serie di studiosi, intitolato Cittadini di Pietra. C'è anche un altro volume, sempre insomma, dello stesso gruppo di studiosi, che si intitola Archivi di Pietra, che è una raccolta di lapidi, di iscrizioni sparse per la città, quindi proprio dedicato alle scritte che si possono trovare nella città. Sui monumenti invece interessante questo testo Cittadini di Pietra, la storia di Torino riletta nei suoi monumenti. E poi ancora, certamente, nel 1988 è stato pubblicato questo bel libro da Ballatore Masi, Torino Porta Nuova, storia delle ferrovie piemontesi. E qui abbiamo la seconda parola chiave del titolo del nostro incontro, ossia la modernità proprio nella Torino post-unitaria. Quindi ecco, questi sono insomma in sintesi quelli che potrebbero essere dei titoli utili secondo me, o poi ovviamente in base agli interessi personali potrete approfondire meglio queste tematiche. Allora, riprendiamo il discorso all'incirca da dove eravamo rimasti. Rivediamo rapidamente questo schema, ricorderete che l'avevamo già visto insieme negli ampliamenti della città di Torino, e l'occasione per rivedere con lo schema è certamente quello di riprendere un po' quell'excursus rapido di necessità, insomma, per sintesi, che avevamo fatto tra la città che ricordate iniziava intorno a Piazza Castello, poi si era ingrandita nel 600 con l'asse diagonale di Via Po, ricorderete l'apertura di Piazza Carlina, insomma avevamo già visto Amedeo di Castellamonte, prima ancora Carlo di Castellamonte con Piazza San Carlo, e poi avevamo visto l'ampliamento di Juvarra qui nella parte appunto orientale, con nella parte insomma superiore alla cittadella, con i militari. A questo proposito faccio una piccola precisazione, perché era in effetti, poteva esserci incomprensione sulla data che troverete, che avrete già trovato se avete già preso i materiali da internet o da quando insomma avevate salvato i materiali qui dalla chiavetta, perché la data che inizialmente io avevo inserito come didascalia era il 1736 e poteva nascere appunto qualche incomprensione, perché legittimamente sia Juvarra sia Vittorio Amedeo II sono uno deceduto e l'altro lì pronto insomma a passare a miglior vita. Allora facciamo una piccola rettifica, teniamo presente che come date il 1918-19, le due date possono equivalersi all'interno anche di architettura, fino al 1736, quella data del 1736 che avevamo già inserito precedentemente era dovuta al fatto che il progetto di Juvarra si può datare appunto al 18-19, ma poi ci fu un blocco dei lavori abbastanza lungo per carenza di fondi, inizia effettivamente a costruire dal 36. Quindi ecco, era giusto solo per rettificare o precisare meglio. Tenete conto quindi che il terzo ampliamento ha questo lasso di tempo un pochino più largo rispetto agli altri primo e secondo ampliamento che avevamo visto. Allora, in sintesi, la città nel corso del Settecento ha quindi la forma che noi vediamo in questo schema. Vengono poi man mano ad aggiungersi altri edifici, quindi la città in realtà inizia pian piano ad espandersi, si passa attraverso i regni di Carlo Emanuele III, il grande re committente dei migliori artisti del barocco, pensate a Beaumont, Pietro Piffetti, ne citiamo soltanto due, ma anche Benedetto Alfieri per la parte architettonica, si arriverà al regno di Vittorio Amedeo III, quindi alla fine del Settecento, finché, pare all'argomento che oggi più ci interessa, si arriva a una fase abbastanza complicata, ossia al regno di Carlo IV, siamo nel 1796, il suo regno, come sappiamo, viene però travolto, quindi sul finire del secolo arrivano le truppe dei francesi, abbiamo la fase napoleonica. Noi partiamo le mosse ecco oggi, proprio dalla fine del Settecento, e attraverseremo per lunghi passi la fase del 1800. Allora, 1798, fuga di Carlo Emanuele IV. Tra l'altro 9 dicembre, anche data interessante, un anniversario. Ricordiamo insomma questa fuga di Carlo Emanuele II, allora tutti gli ordinamenti politici sono appunto così mandati all'aria, Carlo Emanuele IV sappiamo che andrà in Sardegna, quindi con Maria Clotilde l'anno prima a Cagliari, li abbiamo anche ricordati nel corso della nostra visita a Palazzo Reale, esatto, si divideranno poi perché Maria Clotilde poi diventerà terziaria, domenicana e francescana, andrà poi tra l'altro a morire a Napoli ed è sepolta infatti nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia. Carlo Emanuele IV entrerà poi come terziario nell'ordine insomma dei gesuiti e tra l'altro morirà e sarà sepolto a Sant'Andrea al Quirinale a Roma. Le vicende ecco quindi travolgono, le vicende politiche travolgono insomma la monarchia sabauda, abbiamo il periodo francese, le due immagini vogliono solo ricordare, allora Carlo Emanuele IV e accanto invece abbiamo Camillo Borghese, in quanto qui abbiamo anche i volontari, la rappresentanza dei volontari del Touring Club di Palazzo Chiablese, quindi molto interessante perché a Palazzo Chiablese arrivano i francesi e creano un po' una sorta di ufficio, no? Per così dire, gli uffici insomma, dell'amministrazione, francese sono insediati lì e tra l'altro il Palazzo Chiablese diventa residenza di Camillo e Paolina Bonaparte, Paolina Borghese, tant'è che nel 1810, se ricordo bene, dovrebbe proprio essere stata Palazzo Chiablese questa famosissima e meravigliosa scultura di Antonio Canova, che quindi passa per Torino e poi andrà a Roma, oggi si trova alla Galleria Borghese, e quindi una delle opere tra l'altro più celebrate di Antonio Canova. Facciamo subito una piccola parentesi, chi non conoscesse il Palazzo Chiablese può andare al giovedì,
infatti. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 2 alle 6.
Benissimo, spero che anche in fondo si sia sentito. Ad ogni modo è interessante andare a visitare sempre questi monumenti perché, vedete, fanno parte di un panorama ampio e noi siamo costretti a citarli un po' per brevità, ma tutto può essere approfondito con visite personali. Chiudiamo allora la parentesi, quindi insomma Torino vede questo nuovo arrivo dei francesi, nelle varie piazze si innalzano alberi alle libertà, sappiamo che l'università viene riaperta, l'università era stata chiusa, l'università è sempre stata sotto l'egida dei Savoia, viene però chiusa dai Savoia prima appunto della loro fuga verso la Sardegna perché si temeva che ci fossero spiriti rivoluzionari tra gli studenti e soprattutto tra gli insegnanti. Quindi l'università con i francesi riapre, sappiamo che viene riformato il codice penale, viene abolita la tortura, insomma cambiano proprio anche le dinamiche di governo, arriva una fase più repubblicana, arriva una nuova classe dirigente, il tutto prende insomma avvio quindi nel primo decennio del 1800, finché di nuovo qualcosa non capita, perché come sappiamo, vedete che andiamo insomma per brevità, sono episodi storici molto noti, ma sappiamo che con la caduta di Napoleone tutto di nuovo viene ribaltato. 1814, di nuovo se vogliamo un anniversario che ricorre proprio quest'anno, la caduta di Napoleone, quindi il conseguente ritorno delle monarchie ai propri troni, sui propri troni, perciò tornerà di nuovo Vittorio Emanuele I dall'esilio appunto della Sardegna, lui rientrerà insomma passando per la Liguria, prenderà possesso di Genova e poi certamente ritorna a Torino e quindi inizia la cosiddetta restaurazione e vedremo quali influenze e quali impatti avrà sulla città di Torino. 1814 quindi ritornano i Savoia. In particolare il 20 maggio del 1814 si ha l'ingresso proprio di Vittorio Emanuele I a Torino. Allora nel Palazzo Reale di Torino si conserva questo bell'acquerello di Giuseppe Pietro Bagetti, che è un interessante autore di acquerelli, era un topografo, anche insomma un ingegner militare e che ha avuto insomma una grande abilità nel raffigurare vari luoghi del Piemonte con anche scene di battaglie. Tra i tanti acquerelli conservati al Palazzo Reale c'è questa bella veduta dove vediamo il fiume Po, il ponte, lo vedete qui in basso sulla destra, attraversato proprio dalle truppe del re, e sul fondo abbiamo la città di Torino con un brevissimo cenno di montagne, non è molto visibile, ma poi dei materiali che potrete scaricare vedrete l'immagine molto più nitida. Proviamo a vedere insieme un ingrandimento di quest'immagine. Ecco, allora i torinesi, vedete qui in basso a sinistra, sono festanti e lo erano forse anche un po' per forza, essendo tornato insomma il nuovo re. A noi può interessare sicuramente però lo spazio urbano, che viene ben raffigurato con grande precisione dal Bagetti, che appunto era anche un topografo, quindi è abbastanza insomma fedele alla realtà urbanistica. Intanto laggiù in fondo forse riuscite a intravedere una cupola interessante, qua giù la sindone, vedete Guarino Guarini, il campanile sopraelevato tra l'altro da Filippo Juvarra, il campanile del Duomo. Ma noi può interessare soprattutto direi questa parte antistante. Allora qui davanti c'era ovviamente il fiume Po e il ponte. Vediamo com'era Piazza Vittorio prima dell'intervento ottocentesco, ossia durante l'epoca francese Torino riceve, vedete, questi grandi viali alla maniera dei boulevard appunto insomma d'Oltralpe, che poi avranno grande fortuna con il barone Haussmann, pensate ad esempio a Parigi, no? Questi grandi viali di rappresentanza dove appunto scorrevano tra l'altro anche le truppe. Allora i francesi danno questo volto nuovo alla città, vialoni molto ampi. Davanti al ponte sul Po c'era c'era questo grande viale centrale da cui poi si dipartivano, vedete, due viali semicircolari ai lati, alberati, e al fondo c'era la porta di Po, qui appena la intravedete, la indico con la freccia, che era stata disegnata anche da Guarino Guarini. Tutto questo viene poi cancellato, come ben sappiamo. Vediamo ancora un dettaglio. Abbiamo bene l'immagine del fiume Po e del ponte. Tutto verrà cancellato, vedremo poi bene da parte di chi. Ora concentriamoci in particolare sul ponte. Quello che noi vediamo raffigurato dal Bagetti ricalca la situazione attuale, ossia il ponte Vittorio Emanuele I, quindi è già un primo luogo della città che, vedete, si collega molto bene con la storia. C'è sempre questo intreccio, abbiamo visto anche nella visita a Palazzo Reale, queste strategie tra la politica, l'ideologia del potere, qui abbiamo le vicende storiche, l'intervento urbanistico, è tutto davvero un grande intreccio. Allora, il ponte Vittorio Emanuele I, in questo discorso proprio sulla Torino ottocentesca, si collega, entra davvero molto bene come prima parte introduttiva. È un ponte che in realtà viene progettato dai francesi. Inizialmente c'era un ponte che era in parte in muratura, in parte in legno, e ce lo ricorda molto bene Bernardo Bellotto alla Galleria Sabauda, tra l'altro appena riaperta, quindi anche quello lì, altro monumento, altro museo da visitare. Sicuramente, ecco, la situazione precedente aveva un ponte in legno e in parte in muratura, vedete le date tra il 1810-14, ossia nella fase francese, il Mallet e poi l'Aramè, ossia francesi, progettano e creano il nuovo ponte Vittorio, che diventerà Vittorio Emanuele I. È un ponte in pietra, lo possiamo anche rivedere un istante, torniamo indietro, ma tanto l'abbiamo tutti presente, immagino, ad arcate, un ponte quindi solenne che verrà fatto proprio da Vittorio Emanuele I quando appunto era in città. Quindi vedete un manufatto creato dai francesi, utilizzato in realtà dai Savoia. Sappiamo che, ecco, rispetto alla creazione originaria, in realtà questo ponte viene poi trasformato, perché inizialmente aveva una balaustra continua in pietra. Poi questa balaustra viene sostituita da quella attuale che noi vediamo in ghisa, spesso abbellita tra l'altro da fiori, uno dei ponti più belli tra l'altro della città, viene appunto poi modificata in ghisa intorno al 1880-85, perché il piano proprio di calpestio di questo ponte viene sopraelevato facendoci passare i binari del tram, quindi è stato in piccola parte, se vogliamo, modificato. Allora, con il ponte Vittorio Emanuele I, vedete, iniziamo a vedere il primo intervento urbanistico nella città di Torino. Lì vicino però c'è un altro importantissimo monumento, legato ovviamente sempre in Savoia, ossia la chiesa della Gran Madre di Dio. Chiesa che si lega benissimo ai Savoia, sapete che proprio sul frontone della facciata si trova questa iscrizione esplicativa, Ordo Populusque Taurinus Ob Adventum Regi, quindi è il ritorno del re, che viene proprio ricordato da parte del corpo curiale della città e dalla città stessa, che quindi fa un voto o comunque costruisce, finanzia questa importantissima chiesa realizzata dall'architetto Ferdinando Bonsignore, che lavorerà a lungo per i Savoia durante il regno poi in realtà del re Carlo Felice. Il modello della chiesa della Gran Madre di Dio certamente è chiaro, molto evidente, ossia un modello classico, un modello romano, e in particolare, lo richiamo soltanto ma è molto evidente, il Pantheon di Roma, quindi una delle chiese di tipo neoclassico più importante, certamente tra le più importanti in Italia. È una zona quindi, come vediamo, molto caratterizzata, quella vicino appunto al ponte Vittorio Emanuele I. Aggiungiamo ancora l'antica piazza del re o piazza Vittorio Emanuele I, che poi in realtà cambierà nome perché diventerà piazza Vittorio Veneto, quindi con una dedica che ricorderà la famosa vittoria della prima guerra mondiale, l'intervento urbanistico è molto forte, viene cancellato quel sistema di viali alberati che abbiamo visto prima nell'acquerello del Baggetti e si creerà, qui avete una pianta della città di Torino, avete qui in basso, vedete il fiume Po, il ponte e poi questo grande spiazzo, insomma lungo 300 più metri, largo 110, sono una delle piazze più grandi d'Europa, viene appunto creato dall'architetto svizzero Giuseppe Frizzi nel 1825. È un importantissimo cantiere che crea appunto questa grande piazza che appunto era chiamata Piazza Vittorio Emanuele I, che cambierà nome, e che insomma qui ricordiamo con anche una bella fotografia che ci mostra tra l'altro proprio il passaggio del tram, quindi immaginiamo insomma che abbiano già cambiato la balaustra in pietra che abbiamo detto prima del ponte. È una piazza neoclassica che ha il sistema dei portici su tutti i lati, su tutti e tre i lati. Questa è una costante nel tessuto urbanistico di Torino. Torino è la città anche dei portici, quindi un elemento che arriva da lontano, arriva dal 600, Piazza San Carlo, Amedeo di Castellamonte e via Po, insomma ritorna, ha poi dei corpi come vediamo un po' più avanzati all'incirca metà insomma dei lati lunghi, con i grandi frontoni di tipo classico, neoclassico che vedete sporgere, ha un modello, diciamo soprattutto a motivo di un mascheramento di quella che è una pendenza del terreno, perché tra Piazza Castello all'incirca e insomma il fiume Po c'è un bel dislivello di alcuni metri, quindi abbastanza interessante anche vedere le soluzioni urbanistiche e architettoniche che erano state così escogitate. Il tutto si conclude con la visuale diretta, questa prospettiva incentrata, vedete, sulla chiesa della Gran Madre. Quindi prego. Sì, certo. Certo.
Che Piazza Vittorio Veneto è forse la più grande piazza d'Europa senza giardini.
È giusto, direi. Allora, la più grande piazza d'Europa dovrebbe essere la piazza di Padova, del Prato della Valle in realtà, però quella ha un giardino. Forse senza quella di Lione, forse.
Porticata
sì, perché pensavo alle grandi piazze, anche quella di Lione c'è una piazza molto ampia, però Belcourt, esatto, però Porticata direi di sì, può essere uno dei primati della città.
Allora è giusto dirlo.
Direi di sì, perché Porticata in effetti insomma un caso notevole, ecco, per queste grandissime dimensioni direi di sì.
Madrid, però mi sembra che sia più piccola quella di, diciamo,
forse più grande la Plaza Mayor, dice. Forse Torino è più grande. Possiamo fare un'indagine. Facciamo un'indagine tra le piazze. Però Porticata potrebbe essere, direi, potrebbe essere, sì. Certo.
Allora,
potrebbe essere uno dei primati insomma della città. Porticata sì che è l'elemento tipico, direi di sì. Facciamo un'indagine tra le piazze d'Europa, vediamo un po', insomma, una delle più grandi sicuramente, ecco, proprio per queste enormi dimensioni.
Padova
è la più grande, con giardino però al centro, infatti, quindi quello maschera anche un po', se si vuole. Qui invece abbiamo il grande spiazzo, e sì. Facciamo un'indagine, comunque un buon spunto per degli approfondimenti sulle piazze d'Europa, che non è male, magari un incontro anche su quello, infatti può starci bene. E comunque, prego, ci mancherebbe, e comunque con uno spazio che vediamo molto caratterizzato perciò dai Savoia, le vicende architettoniche, e aggiungiamo ancora, perché manca ancora un ingrediente, insomma, nella zona di Piazza Vittorio, completiamo anche con il discorso della scultura, perché davanti alla chiesa della Gran Madre e proprio al fondo di Piazza Vittorio, al di là del ponte, si trova un monumento che è già il primo monumento, insomma, che noi oggi possiamo nominare, ossia il monumento proprio dedicato a Vittorio Emanuele I. opera di Giuseppe Gaggini del 1849. Il Gaggini, per intenderci, ma magari un nome che avrete già sentito più volte, è un importantissimo scultore dei Savoia, attivo sia per Carlo Alberto sia per Vittorio Emanuele II, che opera moltissimo nelle residenze sabaude, Palazzo Reale, il Castello di Racconigi, oltre che anche a Genova, perché lui era proprio un ligure. Le date che voi trovate sono abbastanza interessanti, perché il monumento viene realizzato nel 1849, ma come vedete è stato inaugurato nel 1885, quindi davvero molto tempo dopo. Perché capita un evento curioso: questo monumento qui viene sbozzato, realizzato e scolpito definitivamente a Genova, dove lo scultore, che lavorava anche, pensate, per il cimitero di Staglieno a Genova, lo lavora, rimane nei suoi magazzini, nello suo studio, e rimane dimenticato. Passa ai Savoia, finisce nel Palazzo Reale di Genova, rimane a sua volta dimenticato nei magazzini del Palazzo Reale di Genova, finché poi lo recupereranno, vedete, solo in età umbertina, nel 1884, e l'anno dopo viene poi proprio collocato in situ e viene appunto poi inaugurato. Quindi è una storia abbastanza travagliata. Abbiamo qui un ingrandimento, ecco l'iconografia, è quello del potere, quindi del re della restaurazione, con tutto l'apparato, insomma, tipico del potere. Vedete questo mantello con le code di ermellino, il collare della Santissima Annunziata, questa lunga asta, se vogliamo, del comando, e insomma è un'esaltazione di quello che era un potere certamente reazionario, tant'è che un monumento, si diceva, dei conservatori, insomma. Non piacque sicuramente a molti torinesi, tant'è che uno dei soprannomi di questo monumento fu il monumento al re Babbeo. Questa è, insomma, la dicitura che si trova su certi giornali, su certi quotidiani, ecco, torinesi. Insomma, un giudizio non molto positivo. Interessante però, ecco, ancora vedete questa fotografia, e così chiudiamo con la zona di Piazza Vittorio, fotografia storica ripresa da dietro al monumento, quindi dalla basilica della chiesa della Gran Madre. Il monumento va a dominare sulla città, vedete, quasi un dominio politico sull'intera città di Torino, quindi una collocazione ben pensata, ben voluta, non è certamente casuale. Con il caso della scultura del Gaggini abbiamo quindi citato già i monumenti. Allora, ricordiamo certamente la funzione del monumento, tanto la parola stessa ha questa radice molto importante, latina, da monere, quindi ricordare, ammonire, ma appunto prima ancora ricordare qualcosa o ricordare qualcuno. Torino è la città dei monumenti, in marmo o in bronzo, e soprattutto ci ricordano, ecco, queste opere di scultura, personaggi illustri. Qui, ecco, vi richiamo solo le categorie principali, ossia i Savoia, e vedremo diversi monumenti in Savoia. Si ricordano politici, uomini dell'esercito, quindi militari, uomini di cultura, raffinatissime menti del Regno di Sardegna, e poi certamente si possono anche ricordare degli eventi storici. Quindi tutto va inserito all'interno proprio della lettura degli spazi urbani, e in particolare soprattutto di queste testimonianze di scultura. Allora, a questo punto io vi sottoporrei una breve carrellata di immagini, semplicemente perché sono monumenti molto noti, che però in un discorso di conoscenza ampia, diciamo, della città, poi come vi dicevo io rimanderei ad approfondimenti personali, è bene però sempre avere un po' come quadro di fondo. Allora, moltissimi sono i monumenti dedicati ai Savoia. Certamente in piazza San Carlo Emanuele Filiberto, quindi un po' colui che aveva trasferito la capitale appunto da Chambéry a Torino, personaggio simbolo, realizzato nel 1838, siamo all'epoca del re Carlo Alberto, e lui che vuole questo monumento e che chiama lo scultore Carlo Marocchetti, era uno scultore italiano che era a distanza a Parigi, viene appunto così coinvolto nella committenza alla GAN, per intenderci c'è uno dei bozzetti, insomma, di questo monumento, c'è tutta una trafila nella creazione di quello che è un progetto. Dovevano esserci all'inizio, pensate, tutta una serie di statue allegoriche e addirittura delle fontane intorno al cavallo di bronzo. Poi tutto verrà sfrondato perché mancheranno a un certo punto i denari per una committenza così e un'opera così articolata, e quindi si arriverà al prodotto che noi oggi conosciamo. Il monumento a Emanuele Filiberto viene realizzato in Francia, la fusione appunto è parigina, verrà esposto nei giardini vicino al Louvre e i francesi davvero lo apprezzeranno moltissimo. È la tradizione insomma del monumento equestre che piace molto in Francia, qui richiamo soltanto alcuni casi celebri di monumenti di illustri condottieri, pensate al Marco Aurelio, ma ricordiamo anche certamente il Colleoni, insomma ci sono vari monumenti in Italia che vanno dall'antichità romana fino certamente all'epoca rinascimentale e insomma il caso del cavallo di bronzo davvero ha grande successo. Da Parigi viene trasferito appunto in Italia e davvero suscita l'ammirazione di tutti. Fa anche molto discutere in realtà questo monumento perché a lungo si è discusso se questo cavallo rampante che dobbiamo immaginare insomma al galoppo e che arriva insomma nella battaglia focoso, vedete ad esempio la coda no? lanciata nel vento, insomma un cavallo molto ardimentoso e questo condottiero così di valore, sia stato ritratto nell'atteggiamento di sfoderare la famosa spada oppure di rinfoderarla. Qui c'è stato un fiorfiore di dibattito che noi tralasciamo, sembra che stia per rinfoderare la spada avendo oramai terminato insomma, la battaglia e quindi insomma, lo scontro armato. Una fusione quindi parigina, sono manufatti di altissima abilità artistica, come in molti altri casi, ricordiamo sempre che il monumento è spesso appoggiato su un basamento in pietra, granito per lo più di Baveno, ma non solo di Baveno, insomma di varie cave piemontesi, ecco ai lati si trovano spesso dei rilievi che raccontano, rilievi, bassorilievi, raccontano gli episodi legati chiaramente al personaggio soprastante. Nel caso di Piazza San Carlo troverete la battaglia di San Quintino che noi abbiamo visto nel grande salone delle guardie svizzere a Palazzo Reale e dall'altro lato certamente la trattativa di Cateau-Cambrésis, quindi quel famoso trattato che ridefinisce gli equilibri d'Europa intorno alla metà del Cinquecento. È un'unione, vedete, tra il marmo, la pietra e certamente il bronzo, guardate anche soltanto la cornice insomma ornamentale al di sotto, sono quindi, vedete, dei complessi di architettura e di scultura, per meglio dire, decisamente interessanti. Il monumento a Emanuele Filiberto ha un straordinario successo, piace moltissimo, viene inaugurato il 4 novembre, quindi il giorno di San Carlo, perché voluto tra l'altro da Carlo Alberto, quindi era un'occasione anche per festeggiare il suo onomastico, e questo successo sarà tale che l'ebanista Henry Peters, grande banista dell'epoca insomma Carlo Albertina, lo ecco riprodurrà su un tavolo circolare in intarsio, sono vari legni differenti, questo è proprio il piano circolare di un tavolo che era conservato al castello di Pollenzo. Quindi vedete che anche su un piano di tavolo viene proprio riprodotto, ci saranno tutta una serie di incisioni, di riproduzioni, litografie che andranno proprio a richiamare bene questa importante scultura che davvero fa scuola, possiamo dire. Siamo nell'epoca del re Carlo Alberto, la città si riempie di monumenti pian piano, uno dei principali artefici sarà anche Pelagio Palagi, colui che ha rinnovato l'interno del Palazzo Reale, pensate ad esempio al Conte Verde, Amedeo VI, davanti a Palazzo di Città, quindi davanti al Comune, un personaggio legato insomma, alla guerra contro i saraceni, contro i turchi ed è tra l'altro uno dei capolavori assoluti della scultura dell'Ottocento, tra 1847 e 53, quindi poi usciamo dal regno di Carlo Alberto, andiamo verso quello del figlio Vittorio Emanuele II, Pelagio Palagi, designer di corte, dà il disegno per questa scultura che viene celebrata, come vedete molto bene in questo caso, anche dalle guide storiche della città di Torino. Se vi capitasse su quel sito che vi avevo indicato, museotorino.it, si trova, oltre alla scheda di tutta una serie di monumenti, anche tutta una serie di guide storiche della città, guide pubblicate nel corso del 1800, tutte digitalizzate, quindi si possono leggere queste guide. Questo è proprio un passo ritagliato da una di queste guide, dove tra l'altro vedete si dedica una fotografia, potremmo dire, insomma uno schizzo al monumento stesso, per dare un'idea al viaggiatore, al turista che veniva in città, di come fosse questo monumento stesso. Ecco, vedete qui qualche indicazione, per noi interessante la nota che viene posta al fondo, ossia: il monumento fu inaugurato nel 1853, opera del bolognese Pelagio Palagi, e il getto in bronzo è del torinese fonditore Colla. Il fonditore Colla aveva tra l'altro la sua fonderia sempre nella zona di Vanchiglia, quindi un importantissimo fonditore, insomma, attivo per il Savoia. Ricordo soltanto che Pelagio Palagi è stato anche colui che ha disegnato un altro importante elemento all'interno di Piazza Castello, ossia la famosa cancellata, ricordate, al posto dell'antico padiglione o pavaglione da cui si esponeva la Signore, con i due dioscuri appunto di controllo.
Stesso anno?
Qui siamo intorno, diciamo, con la cancellata, sì, intorno al 37-38. Inizia, insomma, la committenza.
Anche la libreria?
Certo, la biblioteca, assolutamente. Quindi è una figura che ha avuto più lavori, ecco, da seguire in quel periodo, ecco, era ben impegnato. Carlo Alberto, lo stiamo nominando piuttosto di frequente, è a sua volta ricordato in un celebre monumento in piazza Carlo Alberto. Allora, di nuovo ritorna, vedete, la nostra conoscenza di Carlo Marocchetti, autore del Cavallo di Bronzo, appena visto prima. Quando viene promulgato lo Statuto Albertino nel 1848, i cortigiani iniziano a suggerire al re l'ipotesi di farsi erigere un monumento. Lui, un po' per scaramanzia, essendo ancora in vita, dice: ma magari aspettiamo. E difatti, vedete le date, nel 1856, quindi quando lui sarà già morto, lui muore nel 49 a Oporto, in esilio in Portogallo, verrà poi dato il via, insomma, per questo nuovo abbellimento urbano. Lo schema è sempre quello: basamento in granito, sopra vedete i rilievi, insomma, che raccontano gli episodi della vita del re, varie sculture allegoriche, tra cui lo Statuto Albertino, l'indipendenza, il valore, insomma tutte le qualità positive di quello che diventa il popolo italiano. In cima certamente il cavaliere, ci sono poi quattro figure in piedi che raffigurano quattro corpi militari, c'è un bersagliere, lanciere, granatiere, insomma l'artiglieria, si rappresenta insomma l'esercito, e poi appunto in cima il cavaliere. Vediamo, ha un cavallo, se vogliamo, un po' più pacato rispetto a quello appunto di Emanuele Filiberto, con questa spada sguainata, sempre con un atteggiamento quasi da cavallo di parata, se vogliamo, appunto al passo, non tanto al galoppo. Ricordo solo, ecco, che in piazza Carlo Alberto, dopo l'Unità d'Italia, quindi proprio nell'epoca post-unitaria, ci sarà un altro importante cantiere, che è quello che interessa la facciata posteriore di Palazzo Carignano. Siamo all'epoca del regno sempre di Vittorio Emanuele II, l'architetto sarà Domenico Ferri, perché Pelagio Palagi poi cadrà prima in disgrazia e poi chiaramente morirà, e quindi avremo insomma un avvicendamento all'interno della carica di primo architetto di corte. La facciata, ecco, posteriore va a celebrare e a rafforzare l'importanza di questo palazzo, che come ben sappiamo viene scelto per essere la sede del Parlamento italiano, e quindi all'interno del percorso ancora del Museo del Risorgimento si trova insomma quest'aula, l'aula della Camera insomma dei Deputati. Ricordiamo solo, perché è sempre bene avere il quadro complessivo, il Senato invece si riuniva in Palazzo Madama, tra l'altro stesso nome ancora oggi per la sede romana, non a caso. Per le celebrazioni del 2011 Palazzo Madama aveva riproposto proprio in modo molto interessante l'aula del Senato, poi ora è stata chiaramente smantellata. Ricordo solo, ecco, la facciata del Palazzo Madama, perché mi piace questa fotografia storica, vedete, un po' curiosa, insomma questa parte sommitale che oggi noi non vediamo, sopra la facciata di Iuvarra, ossia l'antico osservatorio astronomico, quindi una parte della Torino che poi sparisce, quindi uniamo anche qualche curiosità, se volete, parti appunto non più conservate. Per avere qualche piccola notizia, sull'osservatorio astronomico, ecco, potete poi leggere con calma quando poi scaricherete questi materiali dal sito, era stato voluto dall'astronomo Plana, che era una mente molto raffinata, applicata proprio all'astronomia, ed era appunto sopra il Palazzo Madama, insomma era un'ulteriore aggiunta, ecco, a quel monumento così importante che parte come castello, insomma, dei Savoia. Palazzo Madama, oltre ad avere la sua storia molto così importante dal punto di vista politico, essendo la sede del Senato, sarà anche una sede museale. Allora, questa è sempre una pagina di una di queste tante numerose guide torinesi dell'Ottocento. Nel presentare, vedete che è scritta tra l'altro in francese, perché ci sono molte guide proprio ad uso di visitatori, turisti, possiamo dire, già dell'Ottocento, anche appunto d'Oltralpe. Ecco, si ricorderà ad un certo punto la presenza proprio di una regia pinacoteca, ossia il nucleo della Galleria Sabauda, che era nel Palazzo Madama, quindi è stato anche proprio una sede di musei, anche oggi è un museo lui stesso. E tra l'altro, cosa abbastanza curiosa che non conoscevo, ammetto, il museo craniologico, sempre all'interno di Palazzo Madama, dove c'era questa terribile collezione di 100 e più crani, poi non so, sarà finita al museo forse di Lombroso, credo, dovrebbe poi essere stata, insomma, portata, ecco, altrove, ed è sempre uno dei tanti capitoli della storia museale della nostra città. Quindi chiudiamo, insomma, questa brevissima parentesi sugli episodi legati ai musei all'interno, insomma, del Palazzo Madama. Proseguiamo con questa carrellata che vi dicevo, i monumenti dei Savoia. Allora, sicuramente dopo Carlo Alberto abbiamo Vittorio Emanuele II, uno dei monumenti più alti della città di Torino, perché supera i 30 metri e, come sappiamo, è all'incrocio tra il Corso Vittorio Emanuele, l'antico Corso del Re, tra l'altro, antico nome, e poi Corso Galileo Ferraris. Anche qui si fa un concorso tra vari artisti, arrivano 100 e più bozzetti, vincerà quello del ligure Pietro Costa. Il monumento viene inaugurato nel 1899, quindi da Umberto I, che aveva tra l'altro finanziato la stessa costruzione di questo monumento così importante. Viene inaugurato tra l'altro d'inverno, ci sono moltissime fotografie storiche, ecco, per commemorare questo evento, un altissimo basamento, di nuovo le sculture allegoriche, queste quattro altissime colonne doriche e in cima appunto l'effigie del re. Umberto I finanzia e segue con attenzione la costruzione di questo monumento, perché lo considerava un po' una sorta di contentino per la popolazione torinese, soprattutto a seguito dell'inumazione proprio del re, non a Torino, non a Superga, ma a Roma, al Pantheon. Questa era considerata una perdita molto forte per la città, che già aveva dovuto subire il trasferimento della capitale. Sapete che con il trasferimento, tra l'altro, ci sono dei tumulti in piazza, ci sono addirittura delle vittime, insomma, è stato ricordato anche in un convegno, se non sbaglio, qualche tempo fa, insomma, abbastanza di recente. Ecco, la tomba di Vittorio Emanuele II al Pantheon è proprio motivo della costruzione così attenta e seguita da parte, insomma, di Umberto I. Al fondo, ecco, vedete, del lungo corso del re, poi chiamato appunto Corso Vittorio Emanuele II, viene anche questo riproposto in numerose riviste, numerosi giornali. Partono tra l'altro anche, oltre che cartoline, pagine inserite all'interno delle guide, anche con uno stile che ci ricorda poi il Liberty, anche nella decorazione, quindi viene adeguatamente celebrato. E il tutto, sopra quelle altissime colonne doriche, ecco, il tutto è coronato dall'effigie, insomma, di Vittorio Emanuele II. È una fusione che in realtà ha un po' di problemi, perché addirittura poi lo scultore alla fine non sarà molto soddisfatto di quest'opera, dovranno intervenire più volte perché dal basso sembrava che avesse le gambe troppo corte, allora dovranno un po' sistemare, insomma, questa immagine. Quello che è sicuramente interessante è vedere il re, insomma, con la spada, l'elmo piumato in mano, questo bellissimo, questo tappeto, vedete, con le frange che avvolge, insomma, un po' il suo piedestallo, ed è, insomma, un monumento di grande bellezza. Lo possiamo certamente avvicinare al monumento del fratello, di Vittorio Emanuele II, ossia Ferdinando, duca di Genova. In piazza Solferino, e anche qui ricordo solo così di sfuggita, i nomi delle piazze torinesi e anche delle vie si collegano molto spesso agli eventi storici, appunto, quindi non è un caso, una città davvero del Risorgimento che ha molti segni del passato nella sua storia. In piazza Solferino si trova uno dei monumenti più belli d'Italia e forse con tutto il merito celebrato come dovrebbe. Questa è una cartolina che semplicemente ci mostra, ecco, piazza Solferino. Sul fondo si dovrebbe poi aprire via Pietro Micca, che dopo vedremo. Vi mostro però una fotografia a colori che decisamente è migliore. Un monumento a Ferdinando, duca di Genova, ossia l'eroe della battaglia della Bicocca vicino a Novara, viene ritratto da questo scultore balsico, che non era uno scultore piemontese, uno scultore di Cava dei Tirreni, un bravissimo artista, davvero una mano, un disegnatore molto molto abile, il quale proprio compone il disegno, vedete, per questo cavaliere che è voltato verso insomma le truppe che dobbiamo immaginare alle sue spalle, quindi anche in torsione, mentre sta cavalcando un cavallo morente. È un monumento a un cavallo che muore. Durante proprio la battaglia della Bicocca il suo cavallo viene ferito a morte, e qui possiamo vedere anche tra l'altro un dettaglio proprio degli spasimi del cavallo morente, una fusione in bronzo che è un qualcosa di eccezionale. Ecco, credo che conosciate questo monumento, nel caso andate a fare davvero una passeggiata, perché merita, è davvero un capolavoro dell'arte della fusione italiana. Lo scultore, per realizzare, ecco, questa tensione del cavallo, verrà autorizzato a seguire le operazioni di uccisione di ben 4 cavalli all'interno delle scuderie della Venaria Reale. Così potrà studiare bene proprio gli ultimi anni di vita dei cavalli e realizzare, insomma, questo grande capolavoro. È una delle opere più belle. Prego. Il cavallo sì, il cavaliere no, no. Ferdinando muore dopo, muore poi nel 1855, che è quel famoso anno orribile, quando muore sia Maria Teresa sia Maria Adelaide, quindi poi le due regine, ecco, di Casa Savoia. Quindi il cavaliere sopravvive, muore il cavallo, ecco perché si dice un monumento, insomma, un cavallo che muore in effetti agli ultimi momenti della sua vita. Sempre per terminare con i monumenti di Savoia, ricordo solo un altro eccezionale manufatto tra pietra e certamente bronzo, sia il monumento ad Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, figlio di Vittorio Emanuele II, fratello di Clotilde, fratello di Umberto e degli altri, fratello anche di Oddone di Savoia. Al Parco del Valentino si trova questa scultura straordinaria di Davide Calandra. È uno dei nomi più importanti della scultura tra 8 e 900, lo ritroveremo ad esempio, pensate, al cimitero monumentale di Torino, che voglio solo citare rapidamente, ma anche lì una galleria di sculture davvero eccezionale. Ecco, e questo è un monumento meraviglioso. Lui era stato il re, insomma, di Spagna per un breve periodo, sposerà prima Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna, poi tra l'altro la principessa Letizia, che poi sarà così avrà la sua sede al castello di Moncalieri, ed è un monumento eccezionale perché, come vedete, forse meglio questa visione qui, ecco, abbiamo questo cavallo rampante, pensate anche alle difficoltà della fusione, e avete appunto il cavaliere proprio lanciato in battaglia, lui era stato l'eroe della battaglia di Custozza. Interessante soprattutto la parte del basamento inferiore, perché c'è questo continua, questa scultura, vedete, continua sui 4 lati, dove si trovano i vari rappresentanti della famiglia Savoia nei secoli. Forse qui appena si intravede un personaggio con tanto di parrucca, ossia Vittorio Amedeo II, il re di Superga. È proprio come se fosse la genealogia dei Savoia che proprio corre intorno al cavaliere che sta su in cima. Lo si vede ancora meglio, se vogliamo, da questo dettaglio. Ecco, qui si vede tra l'altro molto bene l'impeto, vedete, del cavallo stesso, e questo grande rilievo, tra l'altro in basso fuso, addirittura a Pistoia e non appunto a Torino all'Arsenale, come invece capiterà per gli altri casi. Ricordo soltanto Calandra come importantissimo scultore, proprio tra 8 e 900, una delle opere più note, più celebri, che ci capita di vedere più spesso, è certamente il Grande Fregio di Palazzo Montecitorio, che si trova appunto nella grande aula, laggiù in fondo, insomma dietro lo scranno del presidente. Con il figlio di Amedeo, Duca d'Aosta, terminiamo la carrellata sui Savoia, ci spostiamo, vedete, usciamo dall'Ottocento, ma terminiamo perché siamo nei paraggi, insomma, di Palazzo Madama. Dietro Palazzo Madama, nel 1937, arriva il monumento a Emanuele Filiberto, Duca d'Aosta, quindi si può completare, insomma, idealmente questa carrellata sulle memorie legate ai Savoia. Lui era stato un combattente della Prima Guerra Mondiale, l'artista ora è Eugenio Baroni, uno scultore che sarà molto attivo anche durante l'epoca fascista, ed è un monumento anche abbastanza discusso, se vogliamo, insomma, può piacere o non piacere, come messo lì contro la parte medievale, retrostante del palazzo. Emanuele Filiberto, Duca d'Aosta, viene poi inumato all'interno del sacrario di Re di Puglia, e ricordo solo, insomma, la sua tomba come comandante della Terza Armata durante appunto la Prima Guerra Mondiale. Il monumento dietro Palazzo Madama ricorda un po' la forma di una trincea, se volete, appunto, quasi a ricordare il Carso, con al centro la figura del Duca con il pesante mantello militare e intorno i gruppi dei fucilieri, delle sentinelle, insomma questi grandi gruppi. Lo stile è molto cambiato, chiaramente, rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Tra l'altro, un monumento amatissimo da chi utilizza lo skateboard, come sappiamo, e dai vandali, purtroppo proprio in collocazione centrale, spesso rovinato, spesso però anche ripulito e costantemente sotto, ecco, opere di manutenzione. La cosa che noi può interessare è anche un dettaglio, se vogliamo, però anche abbastanza curioso nella storia dei monumenti torinesi. Prima della costruzione, qui nel 1937, di questo ricordo a Emanuele Duca appunto d'Aosta, vi era in realtà quest'altro monumento. Questa è una fotografia storica. Allora, immaginate il Palazzo Madama qui sul lato destro della fotografia. Questa è l'apertura di via Accademia delle Scienze. Ecco, quindi sul sito dell'attuale monumento che abbiamo appena visto del Baroni c'era in realtà il monumento al Cavaliere d'Italia. Nel 1937 viene fatto spostare e va sull'altro lato di Palazzo Madama. Sapete che con lungo il lato, insomma, che guarda verso l'Accademia di Accademia delle Scienze, è un monumento ai Cavalieri d'Italia, che viene fuso sempre in bronzo con, tra l'altro, il bronzo dei cannoni dei nemici della Prima Guerra Mondiale. L'artista è Pietro Canonica, che ad esempio troverete all'interno della chiesa di Santa Maria della Scala a Moncalieri, con un marmo dedicato a Maria Clotilde, sorella, insomma, dei vari personaggi che abbiamo visto prima. È un monumento che passa un po' in sordina, se vogliamo, però è interessante perché l'autore, voi lo ritroverete nel monumento all'artigliere, quindi al Parco del Valentino, insomma giù nei pressi del Parco del Valentino, sempre lo stesso artista, nel 1930, dove anche lì si trova quest'unione tra l'architettura, sembra di avere un arco trionfale all'antica, la scultura in marmo, certamente poi i bronzi, vedete qui ci ricorda proprio il Cavaliere d'Italia davanti a Palazzo Madama, e appunto i vari cannoni. Insomma, vedete che con i ricordi, questi monumenti dedicati alla memoria, realizzati nella Torino post-unitaria, addirittura ancora nel Novecento, abbiamo davvero molti materiali. Se vogliamo ancora vedere qualche caso prima della consueta pausa, possiamo dare un'occhiata a quelli che sono i monumenti agli uomini di cultura. Allora, sicuramente Massimo D'Azeglio, politico, finissimo scrittore, tra l'altro anche pittore, alla GAM, Galleria di Arte Moderna, ci sono alcuni suoi meravigliosi quadri. Allora, qui abbiamo una pagina di una guida storica e accanto una fotografia, per meglio dire una cartolina, monumento Massimo D'Azeglio. Ci dice bene la cartolina: in piazza Carlo Felice, quindi davanti alla stazione di Porta Nuova, chi arrivava appunto con il treno aveva modo di vedere il cosiddetto Massimo il Ferroviere, così viene chiamato appunto sui giornali torinesi, a braccia conserte, sembra quasi che controlli la puntualità, insomma, dei treni che arrivavano a Torino, e ha anche un altro soprannome, quello della stufa, perché vedete ha sempre un basamento, ma che ricorda un po' una stufa di Castellamonte, in Maiorca di Castellamonte. Quindi questo è un monumento, insomma, che era proprio di fronte alla stazione di Porta Nuova, e come nel caso del monumento ai Cavalieri d'Italia, anche lui fa un po' un piccolo viaggio all'interno della città, perché finirà al Parco del Valentino a prendersi il fresco, vedete quanto, insomma, gli alberi laggiù. Un altro caso importante tra gli uomini di cultura, ma direi soprattutto politici di altissimo rango, ricordiamo certamente il monumento a Camillo Benso, conte di Cavour, in piazza Carlina. Avevamo già nominato la piazza, insomma, per le vicende urbanistiche, architettoniche. Lo scultore, uno scultore che arriva dalla Toscana, da Siena, se ricordo bene, Giovanni Dupré, un monumento che dà grande importanza al marmo, marmo bianco, che però è molto avversato. Tra l'altro, vedete, era già circondato da una cancellata come un'area di rispetto, quindi questa idea di ricordo del personaggio e di distanza, proprio per dare ancora più importanza, insomma, al personaggio effigiato. C'è tutto poi una vicenda secondaria dietro appunto a questi manufatti, perché quel Cavour con un grande camicione e quella donna così discinta e inginocchiata non piacerà assolutamente ai torinesi. Infatti un monumento molto molto bersagliato, chiamato addirittura un po' il fermacarte per questa forma, possiamo rivederlo magari un attimo, quasi di soprammobile da scrivania, ecco, insomma, non è un monumento che sia piaciuto, ecco, in città. Infatti non farà grande scuola, e comunque un monumento che era dovuto a uno dei più importanti ministri dell'agricoltura, del commercio, primo ministro, sono una figura di straordinaria importanza. Quindi abbiamo personaggi molto noti, al contrario di altri meno noti, che pure popolano le strade, le piazze torinesi. Allora, questo personaggio, Luigi Paleocapa, un bergamasco che era stato il ministro delle infrastrutture, potremmo dire quasi delle grandi opere, si occupava insomma anche di ferrovie, viene ricordato da Odoardo Tabacchi, un altro nome molto molto importante della scultura di fine Ottocento, per quanto riguarda appunto Torino, anche lui presente al cimitero monumentale, seduto, insomma, e molto spesso bersagliato anche questo dai vandali, con un naso molto spesso rotto, anche il piede, vedete, purtroppo oggetto, ecco, di fratture. È stato un personaggio importante, addirittura chiamato in causa quando ci dovrà essere il grande cantiere del canale di Suez, quindi molto rinomato all'estero, oggi in realtà poco ricordato, se vogliamo, anche perché ecco, la piazzetta è assediata dalle macchine, quindi sono monumenti che non hanno il giusto respiro, e sono invece interessantissimi perché, ad esempio, qui lo vediamo poco, però ci sono dei dettagli legati all'abbigliamento, alla posa, quasi da fotografia antica, quindi davvero meriterebbe forse suggerire anche ai turisti, chissà se mai qualcuno avrà voglia di farlo, una passeggiata tra questi bei manufatti. Cavour, Garibaldi, lungo Po Cairoli, sempre Edoardo Tabacchi, qui è di nuovo il bronzo, insomma, uomo d'azione che viene ritratto in un momento invece meditativo, con appunto la scultura, vedete, appoggiata sul basamento che ricorda gli scogli di Caprera, se vogliamo, e in basso tutto un armamentario che ha a che fare, insomma, con Garibaldi, se volete, tra l'altro anche il leone, simbolo della potenza, il simbolo, vabbè, della città di Torino, ma poi certamente un'Italia allegorica con tanto di bandiera. Quindi vari scultori che, insomma, realizzano più manufatti in giro per la città. Piccola nota di colore, sono spesso monumenti questi inaugurati sotto una pioggia torrenziale, questa è, insomma, un po' la nota che si legge, ecco, dai giornali dell'epoca, e seguiti molto spesso da dei grandiosi banchetti o da spettacoli pirotecnici, quindi c'erano davvero delle grandi feste. Uno dei monumenti minori, infatti ho voluto inserirlo lo stesso, vicino al Castello del Valentino, si trova il monumento a Quintino Sella, altro importantissimo politico e uomo di cultura, perché era un finissimo conoscitore, tra l'altro, di mineralogia, di geologia, uomo che aveva a che fare con le montagne, pensiamo anche al rifugio, Quintino Sella. L'immagine che avete accanto vi dà di nuovo conto del fatto che anche questo manufatto sia stato spostato, perché era stato in realtà costruito, lo vedete bene, all'interno del cortile. Doveva essere un ammonimento, quindi la funzione proprio del monumento per ammonire, per fungere diciamo da così maestro, per i giovani studenti che andavano proprio a studiare all'interno del castello del Valentino. Poi verrà trasferito subito fuori, infatti non lontano insomma dal cortile nel Parco del Valentino, e viene ritratto, ecco qui un po' più in dettaglio, con in mano un minerale, quindi non come uomo di politica, ma come uomo appunto di scienza, se vogliamo, mentre proprio studia la composizione, ecco, di questo minerale. Tra l'altro in basso qua si vede pochissimo, si intravede appena, ha questo martelletto che da questi umoristi torinesi sui giornali viene interpretato come il martelletto non per lo studio dei minerali, ma il martelletto delle tasse che picchiava sulle teste dei poveri torinesi, essendo lui anche ministro appunto dell'economia, insomma, quindi anche interessante per quello. Resistete, mi raccomando, siamo quasi alla fine della carrellata dei monumenti, ricordiamo gli eroi: Pietro Micca davanti alla cittadella, altro luogo simbolo della città. Allora Giuseppe Cassano, di nuovo un artista che non è piemontese ma mi sembra del centro Italia se ricordo bene, viene chiamato per ricordare appunto il grande eroe dell'assedio di Torino del 1706, quindi insomma un episodio importante. Tra l'altro la via Pietro Micca verrà aperta subito lì vicino, qui c'è anche il Parlamento italiano, vedete le date, siamo dopo l'Unità d'Italia, insomma finanzierà con... insomma discrete donazioni con ecco, questa costruzione. Non lontano si trovano poi i giardini, il giardino La Marmora in via Cernaia, che dopo vedremo essere un importante cantiere. Ecco che vedete di nuovo il Cassano, lo stesso identico scultore, questa volta in aiuto con lo scultore Dini. All'interno dei giardini La Marmora, che proprio si aprono lungo via Cernaia, si prepara il monumento ad Alessandro, quindi colui che fonda insomma, un po' il corpo dei bersaglieri, figura perciò di uomo militare, di un uomo che è legato in Savoia. Tra l'altro la fotografia ve la segnalo solo, interessante, perché dietro non c'è ancora il palazzo dell'Enel, quindi aveva questo corpo di fabbrica piuttosto basso, insomma vedute di una Torino che insomma non c'è più. È un giardino questo che ricorda due volte i bersaglieri. La Marmora lo si incontra con facilità perché è proprio all'inizio del giardino. Se ci si addentra un po', tra l'altro in uno degli spazi più ben curati dall'amministrazione comunale, c'è il secondo monumento ai bersaglieri, proprio verso il palazzo dell'Enel. È un monumento più recente, degli anni 20-30 del 1900, che ricorda appunto sempre i bersaglieri in modo allegorico, vedete i bersaglieri alla carica. Evidentemente i bersaglieri sono molto cari a Torino, perché poi esiste un terzo monumento ai bersaglieri ed è in via Bertolotti, zona Corso Galileo Ferraris, con appunto però una creazione decisamente più recente, 1986, tra acciaio e pietra, quindi insomma completa un po' questo discorso. I La Marmora sono ricordati anche in piazza Bodoni, davanti al conservatorio, c'è il fratello di Alessandro che viene ricordato tra l'altro come figura insomma sia di politico, perché è stato anche presidente del consiglio, ma anche come uomo militare. Non a caso è sempre un monumento equestre, vedete anche la tradizione dei monumenti di cavalieri appunto in città. È uno dei monumenti più belli per il gusto alla barocca, se vogliamo, vedete queste volute, questi riccioli in un basamento che è meno squadrato, un po' più movimentato, secondo appunto lo stile barocco, ed ha anche questa tutta una serie di applicazioni in bronzo, quindi in fusione con gli stemmi, oltre che della città di Torino, anche con il leone proprio della Marmora stessa. Avviandoci alla conclusione di questa prima parte dedicata alle memorie, non dimentichiamoci il famosissimo nome di Vincenzo Vela, importantissimo scultore svizzero, che proprio in un luogo centrale, cioè in Piazza Castello, ricorda l'alfiere sardo, monumento pagato dai milanesi, come ricorda bene la scritta al di sotto, per l'aiuto durante, insomma, la guerra d'indipendenza. 1857-59 c'è l'alfiere, insomma, con la grande bandiera, corpo quindi di fanteria, celebrato, ricordato, questo ha grande successo perché, insomma, l'artista è un artista importante, celebrato, vedete, sui giornali, quindi piace moltissimo all'interno della città, e tra l'altro viene addirittura ricordato con dovizia di particolari all'interno di una guida torinese ottocentesca redatta in lingua inglese, quindi perché, insomma, il turista, il viaggiatore appunto straniero venisse a conoscere anche il motivo per cui era stato realizzato questo manufatto. Potrete poi leggere con comodo, direi, queste poche righe, ricordo solo, ma già lo sapete perché siete bravissimi, sapete anche con lo scultore, lo ricordiamo sempre, collegato alla produzione sacra, le due regine all'interno della basilica, per meglio dire del santuario della Consolata. Direi a questo punto di fermarci un istante, riprendiamo rapidamente dal ricordo di alcuni eventi storici, fermiamoci solo un istante, proprio 2 minuti, perché ho ancora tante immagini da farvi vedere.